Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata pilota di questa nuova serie intitolata Best of Build. In particolare in questa puntata vedremo le novità del Windows Store e del Dev Center. Io sono Lorenzo Barbieri, Technical Evangelist di Windows e questi sono i miei contatti. Questa sessione sarà molto ricca di materiale, ma prima di tutto voglio spiegarvi che cos'è Best of Build. Best of Build è un'idea che ci è venuta per cercare di condensare in un episodio di una durata di una ventina di minuti circa, 20-25 minuti, più sessioni di build. In questo caso, in questa puntata, ho cercato di condensare tutte queste sessioni. Sembrano tante, ma in verità solo le prime tre erano sessioni di build, mentre le altre sessioni erano sessioni di approfondimento che trovate solo online. Chi era alla conferenza non aveva visto quelle sessioni che iniziavano con la P. Sessioni di approfondimento che fanno vedere in dettaglio demo e dettagli proprio di cose che ci vorrebbe troppo tempo per analizzare da sole. Il bello delle sessioni di approfondimento è che, a differenza delle sessioni di build che durano circa un'ora, le sessioni di approfondimento durano una ventina di minuti e sono su un tema ben specifico. Quindi, ad esempio, se vi interessa il nuovo meccanismo di app feedback, dedicate 20 minuti alla sessione P503 che trovate su Channel 9 e saprete tutto quello che serve su app feedback senza perdere tempo sugli altri strumenti. Questa invece, questa Best of Build, questa puntata sul Windows Store e il Dev Center, vuole fondamentalmente introdurvi tutti i concetti che sono stati o approfonditi o addirittura annunciati a Build, e appunto in una puntata molto condensata. Prima di tutto, parlando del Dev Center, voglio segnalarvi che è attivo il Dev Center Insider Program, che fondamentalmente, come tutti gli Insider Program che da un anno a questa parte sono presenti in Microsoft, sia ad esempio per Office sia per Windows, anche questo del Dev Center è un programma opt-in, quindi uno può scegliere quando entrare o quando uscire, che permette di testare in anteprima le feature del Dev Center quando magari però non sono ancora abbastanza stabili per essere utilizzate da tutti gli sviluppatori. È un programma globale, quindi può essere utilizzato in tutti i paesi e quindi anche in Italia. Gli sviluppatori possono decidere di partecipare o di uscire in qualsiasi momento, e tutti i feedback che vengono inviati tramite il tasto feedback che trovate dentro nel Dev Center verranno raccolti e analizzati da un team dedicato che si occupa proprio di monitorare i feedback che arrivano da questo programma. Parlando del Dev Center e dell'ecosistema dello store, lo store è un qualche cosa che è legato a doppia mandata con il successo degli sviluppatori, perché se Windows ha successo, gli sviluppatori che sviluppano e rilasciano le proprie app su Windows hanno successo, se le app hanno successo, Windows ha ancora più successo. Quindi adesso, in questo momento, abbiamo annunciato qualche settimana fa che ci sono più di 270 milioni di device attivi con Windows 10. Attenzione, non sono device che hanno installato Windows 10 e poi sono stati dimenticati in un cassetto, ma sono device attivi. Questi device attivi sono in continua crescita, considerando che Windows 10 è stato lanciato ufficialmente per PC a luglio dell'anno scorso e per mobile i primi telefoni sono usciti a dicembre. L'install base sta crescendo molto rapidamente. Ci sono milioni di nuovi utenti che vengono acquisiti ogni giorno e che per la prima volta scoprono lo store. Questi nuovi utenti scoprono le app e iniziano a scaricare le app. Ci sono centinaia di migliaia di app sullo store per Windows, perché comunque anche tutte le vecchie app Windows 8 e Windows Phone 8 sono state portate nello store di Windows 10. Naturalmente le app Windows 8 gireranno solo su PC, le app Windows Phone 8 solo sui mobile, mentre le nuove app Universal, che saranno l'oggetto di un'altra puntata di questo Best of Build, gireranno su tutte e due le piattaforme. Quindi fondamentalmente abbiamo uno store che continua a crescere. Questa crescita ha portato al fatto di avere miliardi di download di tutte queste app da parte di questi milioni di utenti. Naturalmente le revenue stanno aumentando, l'uso sta aumentando e il tutto in una spirale crescente che porterà fondamentalmente ad amplificare la portata dello store. L'ecosistema in generale dello store sta crescendo. All'inizio lo store era nato principalmente per il telefono e per il mobile. Adesso lo store si è ampliato e andrà a coprire anche Xbox e Xbox Live. Abbiamo annunciato che a partire dall'estate sarà possibile pubblicare applicazioni Universal anche su Xbox. Naturalmente le applicazioni Universal possono essere installate anche su dispositivi IoT, su HoloLens, sul Surface Hub, però attenzione, lo store e il Dev Center non sono cruciali solo per la parte sinistra, diciamo, dell'ecosistema mostrata nella slide, ma proprio per portare sempre più utenti nello store. Lo store è il canale principale dove andare a prendere ad esempio anche tutte le app che si integrano con Cortana. A Build abbiamo mostrato tutte le integrazioni possibili con Cortana. Le app che si integrano con Cortana hanno una sezione dedicata nello store che naturalmente viene promossa quando l'utente utilizza Cortana, e quindi se l'utente utilizza Cortana viene portato poi sullo store e dallo store può andare a trovare altre app. Stessa cosa vale ad esempio per i vari plugin e i bot che si possono installare in Skype, vale per le estensioni di Edge, vale adesso soprattutto per le app portate sulla piattaforma Windows 10 utilizzando i bridge, quindi in particolare o il bridge di iOS che permette di realizzare applicazioni per desktop e per mobile e più in generale per tutta la piattaforma Windows 10, oppure app Centennial, cioè le app che utilizzano il nuovo bridge per portare le applicazioni desktop Win32, .NET, Visual Basic, C++, tutte le applicazioni che volete, per cui anche questo tipo di applicazioni possono essere trovate sullo store. L'ultimo paragrafo, l'ultimo pezzettino di questa slide, Music and Video, può sembrare poco rilevante, ma se contate che sullo store di Windows ci sono milioni e milioni di tracce musicali, di album, di film, ci sono praticamente gli album di tutti i maggiori player dell'industria cinematografica e dell'industria discografica. Naturalmente il fatto che questi album e questa musica venga scaricata dallo store porta gli utenti sullo store e quindi porta a scoprire nuove app. Focus particolare sui giochi, perché fondamentalmente tutti i nuovi giochi che sono stati pubblicati su Windows nell'ultimo periodo da parte di Microsoft e di sue parti principali sono fondamentalmente applicazioni Universal che sono state utilizzate per testare tutte le funzionalità che servono allo store per l'integrazione con i giochi, quindi ad esempio tutta la parte di integrazione con Xbox Live, tutta la parte dei modelli di monetizzazione, eccetera eccetera. Questo perché è stato testato in prima persona da Microsoft sulle sue applicazioni, sui giochi fondamentalmente first party e sui giochi quelli principali, proprio per fare in modo che quando lo store verrà utilizzato dai developer per pubblicare i loro giochi sia già pronto. Naturalmente lo store era già pronto, ma sono state fatte una serie di modifiche, ad esempio è stato aumentato notevolmente la dimensione per il download delle applicazioni, perché alcuni di questi giochi sono anche di svariati giga, e quindi il test che è stato fatto con questi giochi permette di poi di implementare tutte le altre necessità che possono avere gli sviluppatori normali. Prima vi dicevo che questa sessione è un po' un riassunto di N puntate, di N sessioni di Build contemporaneamente. In basso nelle slide che poi saranno disponibili, quando trovate l'iconcina di Channel 9, che adesso si vede piccolina ma la vedete, trovate anche la slide, il titolo della sessione da cui fondamentalmente ho preso questa slide, oppure la sessione che espande il concetto contenuto in questa slide e che quindi potete andare poi a vedere se vi interessa approfondire tutti i dettagli. Prendiamo ad esempio le monetization strategy. Lo store ha sempre avuto, uno poteva fare le app gratuite, e quindi le app gratuite oppure le app supportate dalla pubblicità, poteva usare i modelli freemium dove potevamo avere i cosiddetti consumabili o i durable. Una cosa che abbiamo annunciato a Build che arriverà quest'estate sono i managed consumable, ovvero i consumabili che oltre a essere consumati dalle app Universal o dalle app comunque presenti sullo store, possono essere anche consumati al di fuori della piattaforma Windows. Cioè voi potete utilizzare lo store Microsoft per fare i vostri acquisti di ad esempio monetine piuttosto che diamanti, piuttosto che per app più serie, magari contenuti, che però possono essere anche fruiti al di fuori delle applicazioni Windows, ad esempio da un portale web, andando però a consumare lo stesso bucket, ad esempio, di monetine per il vostro gioco che avete comprato dentro Windows. Per cui, ad esempio, se io gioco prima sull'app Windows, poi vado sul PC di un mio amico, ho l'applicazione magari ostata su un sito web, non voglio comprare altre monetine da usare sul sito web, posso fondamentalmente integrare con l'API dello store, potrò perché sarà disponibile dall'estate, integrare con l'API dello store l'utilizzo dei miei consumabili e ad esempio se consumo 3 monetine dal sito web, quando poi torno sull'applicazione Windows, che sia PC o mobile, troverò fondamentalmente 3 monetine in meno e questo mi semplifica perché magari l'utente compra dal telefonino perché magari carica la spesa sulla sua carta ricaricabile, carta telefonica ricaricabile, ma poi lo utilizza dal PC con un'applicazione UWP oppure da un sito web o da, ad esempio anche da un'applicazione Android che però decide di utilizzare al posto dell'integrazione con Google Play, con i servizi di Google Play forniti da Google, va a verificare sullo store Microsoft se uno ha già comprato delle monetine per la versione Windows e con il suo account può collegarlo lì. Naturalmente è una scelta che ha lo sviluppatore potrebbe decidere, ok, io ti permetto nella versione Android o di fare gli acquisti sui Google Play Services o di utilizzare le monetine con lo stesso account che avevi sull'account Microsoft e questo può essere una soluzione molto interessante. Un'altra cosa sono tutta una serie di novità, a parte il Business Store di cui poi parleremo in un'altra puntata dedicata della serie Best of Build, un'altra novità sono i DLC. I DLC fondamentalmente sono i contenuti scaricabili, contenuti attivi, ovvero supponiamo di avere un gioco fatto da vari moduli e che i vari moduli siano a pagamento. Io posso magari far scaricare all'utente solo la parte con il menu principale e il primo pezzo del gioco, che magari è gratuito, poi quando l'utente decide di comprare i moduli a pagamento vengono scaricati on demand i moduli a pagamento solo se servono. Questo naturalmente riduce drasticamente, immaginatevi i giochi che sono fondamentalmente collezioni di altri giochi, magari ad esempio una collezione di solitari di carte, magari a voi interessa il solitario tradizionale e non il tripic piuttosto che quello delle piramidi eccetera eccetera, voi potreste incapsulare i giochi estesi o i giochi che vengono scaricati a pagamento dentro dei DLC e farli scaricare solo mentre l'utente li compra, quindi l'utente magari scarica la versione base con dentro un solo solitario, quando compra i moduli aggiuntivi tramite in-app purchase può andare a sbloccare e scaricare a quel punto solo i megabyte di contenuti attivi necessari per sbloccare il resto del gioco. Un'altra cosa che è stata annunciata e che arriverà a breve sono finalmente le sottoscrizioni. Le sottoscrizioni era qualcosa che si aspettava già da qualche tempo perché erano state annunciate in passato, ma finalmente stanno arrivando, ovvero la possibilità per un publisher di, ad esempio, permettere all'utente di comprare la sottoscrizione per un magazine digitale e poi ogni volta che esce una rivista la sottoscrizione viene consumata una... ad esempio viene consumato il mese, viene consumato il numero e l'utente poi dopo quando ha finito tutta la gestione diciamo dei pagamenti di questa sottoscrizione viene gestita allo store. Un'altra cosa che è stata annunciata che arriverà sempre nell'estate sono i bundle, ovvero ad esempio se io vendo il gioco e poi una companion app che mi serve magari sul mobile per interagire col gioco, sono tutte e due a pagamento, io visto che la piattaforma del Microsoft Store è unificata per PC, telefoni e Xbox eccetera eccetera, io posso decidere di fare un bundle dove vendo sia il gioco sia la companion app per ad esempio dicevo la parte mobile e fare in modo che l'utente non deve pagare i due prezzi pieni ma se lo compra ha fondamentalmente uno sconto. Posso addirittura fare bundle di bundle, cioè posso addirittura fare ad esempio un bundle, vendo tutti i miei giochi con tutte le companion app che sono già ognuno di loro un bundle, tutti assieme per, non lo so, 50 euro. E a questo punto un utente, se è innamorato dei vostri giochi, può comprarli tutti in un colpo solo. Naturalmente tutto gestibile da voi dentro nella pagina del Dev Center. Partiamo quindi con fondamentalmente le novità più importanti e le feature più importanti del Dev Center. Seguiremo un percorso che va fondamentalmente da quando io mi iscrivo al Dev Center fino a quando pubblico l'app e poi la faccio crescere e ne faccio le modifiche. In basso di nuovo sempre vi ricordo la sessione che approfondisce i temi di cui stiamo parlando. Quindi, fondamentalmente il Dev Center è stato unificato, c'è un unico Dev Center che copre ad esempio adesso Windows e Office, ma in futuro coprirà tutta una serie di altre piattaforme, ad esempio i bot piuttosto che tutta una serie di altre piattaforme legate allo sviluppo. Quindi una volta creato l'account, una volta configurato i pagamenti, una volta configurato il tutto, diventa molto più semplice iscriversi ai programmi che mano a mano usciranno. Finora il Dev Center era stato sempre monutente, quindi io entravo col mio Microsoft account, questo però non rendeva semplice la gestione, non rendeva semplice la gestione per aziende magari che sono grosse e che fondamentalmente hanno la necessità di avere più profili utente per chi gestisce i pagamenti, chi pubblica le app, oppure ad esempio app pubblicate dalla stessa azienda ma da due gruppi diversi e non voglio che uno veda i dati dell'altro o che possa andare a cambiare le pubblicazioni dell'altro. Quindi il Dev Center è passato da essere singolo utente, è passato ad essere multiutente. Già da quest'autunno il Dev Center è multiutente e fondamentalmente è stato integrato il Dev Center con Azure Active Directory. Quindi se io ho una sottoscrizione Office 365 oppure posso crearmi tranquillamente, gratuitamente, un Azure Active Directory gratuito da utilizzare con il mio account dello store, posso integrarlo. Il vantaggio di utilizzare Azure Active Directory qual è? Che le aziende che hanno già Office 365 e Azure Active Directory possono sfruttarlo. Prima era un po' più complicato perché fondamentalmente bisognava creare l'Azure Active Directory al di fuori dello store e poi linkarla. È stato annunciato che da dentro nello store sarà possibile, se io non ho già un Azure Active Directory, creare l'Azure Active Directory, inserirci gli utenti, amministrare la parte rilevante per lo store, tutto direttamente dall'account del Dev Center. E quindi questo è molto importante. Un'altra cosa che è stata annunciata e arriverà durante l'estate è la gestione dei custom role. Ovvero, mentre adesso io posso avere dei custom role, ad esempio per chi deve gestire i pagamenti o per chi deve gestire le pubblicazioni, in futuro avrò una gestione avanzata dei permessi, quindi potrò dire ad esempio che un particolare utente o gruppo di Active Directory, perché Azure Active Directory supporta i gruppi, magari ci saranno dei gruppi che possono solo vedere le statistiche di tutte le app, un gruppo che può modificare un'app ma non un'altra e viceversa, esattamente come faccio oggi ad esempio col file system o con tutti i miei sistemi di directory, e questo è veramente veramente interessante. Un'altra cosa è che abbiamo unificato la developer dashboard, quindi io in un unico punto vedo ad esempio tutti i guadagni delle mie app, sia che vengono dalle pubblicazioni, che vengono dalla parte di pubblicità, che vengono ad esempio dall'integrazione con i servizi, posso vedere gli analytics, tutta la parte di sperimentazione che vedremo dopo, posso gestire tutta la mia esperienza del mio developer center tutto in un'unica dashboard e avremo anche l'API per gestire questa dashboard. Quando vado a costruire l'app l'abbiamo sempre costruita, l'abbiamo pubblicata nello store, però per la prima volta lo store ci fornisce un SDK. L'SDK è importantissimo, abilita tutta una serie di servizi, per cui ad esempio posso gestire, capire come sono messo con i pagamenti, l'in app purchase, posso gestire l'advertising, l'analytics, posso gestire la parte di sperimentazione di targeting e di testing finalizzato delle nuove funzionalità che mostreremo dopo e soprattutto la parte di feedback che vedremo dopo. Quindi posso integrare nella mia app un SDK nativo per lo store. L'altra parte importante è la parte di monetizzazione. Posso scegliere quali famiglie di device posso andare a pubblicare, vedranno la mia app, posso gestire l'in-app purchase, i contenuti scaricabili quando verranno resi disponibili, posso integrarmi con l'advertising di Microsoft e con quelle di terze parti, posso gestire l'analytics delle mie app per fare in modo che le mie app loggino direttamente nel mio portale dello store le eccezioni più importanti e le informazioni più importanti e vedremo dopo tutto il resto. Di nuovo vi ricordo in basso c'era il link, cioè c'era il titolo della sessione che poi approfondisce questi argomenti. Parlando ad esempio adesso della parte di Publishing, ci sono nuove API per fare finalmente il bulk upload degli in-app purchase, ovvero se io devo caricare per n giochi, n varianti dell'in-app purchase, in alcuni casi parliamo anche di centinaia di elementi, finalmente ho delle funzionalità per importare direttamente questi in-app purchase senza doverli inserire uno a uno manualmente dentro nel mio sistema, che fondamentalmente aiuta molto. In più ho delle API per automatizzare la submission sullo store, e questo è molto importante, ad esempio se voglio integrarla dentro sistemi di build automatizzati. Ho, dicevo, nuove capability, quindi abbiamo parlato prima dei bundle, posso creare dei prezzi condizionali, posso supportare package molto larghi, ho tutta una serie di cose, ad esempio posso pubblicare le app line of business direttamente verso un'organizzazione, ma questo lo vedremo nella puntata dedicata allo store business, e posso addirittura creare ad esempio le pagine per preordinare la mia applicazione. Io posso creare una pagina coming soon, dove magari è logico che se la mia applicazione, se sono un developer famoso, sto creando un'applicazione molto nota, io faccio una pagina coming soon dove ad esempio posso offrire prima del rilascio dell'applicazione l'applicazione a prezzo scontato per farla comprare, tutti quelli che l'hanno comprata prima la fruiranno a prezzo scontato, e questo è molto interessante. Ci sono un sacco di altre novità sulla parte dello store. Un'altra cosa molto importante è il testing delle nostre app. Finora noi avevamo la possibilità di pubblicare le app fondamentalmente in tre modi. L'app poteva essere pubblica, poteva essere privata, ovvero scaricabile dallo store solo con un link ma nascosta, oppure c'era la modalità beta che mi permetteva di scaricare l'app solo a dei Microsoft account precisi. La modalità beta funzionava solo su Windows Phone 8.1. Se volevo replicare la modalità beta su Windows 10 e Windows 10 Mobile dovevo utilizzare i codici di invito. Adesso è stato arriveranno fondamentalmente delle nuove modalità di beta, per cui io posso creare delle pagine per permettere agli utenti di iscriversi alla mia beta, e a questo punto le persone potranno scaricare o meno la beta o la versione di produzione dell'app senza che io devo gestire due gruppi. Questo perché? Perché a partire dalla versione di novembre di Windows 10, quindi dalla build 10.586, poi per la parte mobile è arrivata un po' dopo, quindi diciamo con gli update che sono usciti tra gennaio e febbraio, è possibile fare il package flighting. Che cos'è il package flighting? Il package flighting fondamentalmente mi permette di pubblicare dei package sempre sulla stessa applicazione solo a un gruppo di utenti specifici. Attenzione, ripeto, funziona solo nelle ultime build di Windows 10 a partire da novembre e da gennaio/febbraio per il mobile. Supponiamo di avere un package come nella slide, il package in versione 1.0 pubblicato per tutti. Tutti lo possono utilizzare. Pubblico la package in versione 1.1 ad un gruppo di tester molto ristretti che ho creato naturalmente del Dev Center. Solo loro, solo quelli che hanno quel Microsoft account possono vedere il package in versione 1.1. Ma non devono scaricare un'altra app. Loro, quando vanno nello store, fanno check for updates, trovano il package 1.1. Gli altri continueranno a trovare il package in versione 1.0, sempre sulla stessa submission. Poi ho creato un altro gruppo che sono un centinaio di coworker a cui faccio testare il package 1.1 nel momento in cui diventa più stabile, perché i primi tester non hanno riportato dei crash troppo drammatici. A questo punto che cosa faccio? Ai primi 15 tester mando il package 1.2. Notate che per gli utenti normali continua a esserci sempre il package 1.0. Poi che cosa faccio? Ho deciso di aprire una beta per 1500 entusiasti a cui faccio testare il package 1.1, perché ha già passato il testing dei miei 100 colleghi. Ai 100 colleghi passo il package 1.2 e così via. Ai tester faccio arrivare l'1.3. Quando anche i 1000 entusiasti mi daranno dei feedback che l'app non cresce, che fa le cose che deve fare, che non ha particolari bug, deciderò di promuovere il package, ad esempio 1.1, a tutti gli utenti. Attenzione che io potrei anche creare un package 1.4 da pubblicare direttamente a tutti gli utenti, perché magari deve correggere velocemente un bug e poi ricominciare con il flighting di particolari package. Quindi fondamentalmente è un meccanismo molto potente che vi permette di targettare particolari gruppi di utenti. Passiamo adesso alla parte di discovery. La parte di Discovery è veramente molto importante, tant'è che ad esempio sotto in basso ci sono segnate due sessioni che parlano di come fare bene, il Discovery. È molto importante la parte di Discovery perché se gli utenti non conoscono le vostre app fondamentalmente non sono ricercabili. Ci sono meccanismi che noi mettiamo in piedi per dare promozione alle app più belle, e se avete delle app che pensate che meritano potete segnalarcele, noi le segnaleremo al team dello store. Però ci sono anche meccanismi automatici per cui ad esempio la ricerca dello store segnalerà le app migliori sulla base di profili calcolati automaticamente in base ai profili degli utenti che stanno utilizzando lo store. Quindi se su un certo gruppo di utenti la vostra app inizia a essere popolare, verrà proposta sempre di più agli utenti che hanno caratteristiche simili a quelli su cui l'app sta andando. Andiamo un attimino in dettaglio di questi punti. Fondamentalmente questa slide da un po' di risposta a delle cose che ci chiedevano, per cui ad esempio una delle cose che ci avete chiesto è di avere delle pubblicità avanzate e del tracking dettagliato di ok, io investo sulla pubblicità della mia app, però voglio sapere che ritorno ho avuto, e quindi abbiamo delle nuove custom app ads e poi il supporto per sistemi di tracking dell'installazione di terze parti. Un'altra cosa che avete chiesto è di abbassare il costo per install dell'app. Quindi se io compro una campagna pubblicitaria, ad esempio su Bing, per pubblicizzare la mia app, io però non voglio essere sicuro di pagare il giusto. E quindi è stato fondamentalmente introdotto un sistema di machine learning, che vi dicevo prima, per mandare la vostra app solo a degli utenti interessati. Cioè se la vostra app è un gioco, non verrà proposta a un utente che non ha neanche un gioco installato sulla sua installazione di Windows, verrà proposta a un utente che c'ha magari tanti giochi e tanti giochi di quella categoria lì. E questo naturalmente, mandando le pubblicità solo agli utenti interessati, il costo per install diventa molto più basso. Un'altra cosa è stato quello che ci avete chiesto di promuovere le app gratuitamente, e quindi è stato creato un Microsoft Community Ads che fondamentalmente permette di inserire le pubblicità di un'applicazione all'interno di altre applicazioni in cambio di visualizzazione delle altre applicazioni all'interno della vostra app. E questo è un meccanismo gratuito per dare rilevanza e pubblicità alle app. Sono stati introdotti e migliorati i codici promozionali, token e coupon, e a breve, perché arriverà più avanti durante l'anno, sarà disponibile SDK fondamentalmente per fare in modo di installare le app direttamente da Facebook, ovvero di promuovere le app su Facebook, di rendere le app installabili direttamente da Facebook. Passiamo alla parte di engage con gli utenti. Questo è molto importante perché prima l'unico modo che voi avevate era o di mettere un link alle mail e quindi permettere all'utente di mandarvi una mail, oppure dire all'utente mi dai un feedback. Però a volte i feedback sullo store, l'utente magari vuole darvi un feedback costruttivo, però vi dà una stella, quella stella abbassa il rating della vostra app e non è buono. È stato introdotto tramite lo store SDK il sistema di app feedback, che funziona naturalmente sempre su Windows 10, si integra con la feedback app presente con la versione di novembre di Windows 10, quindi con la versione 10.586 o superiori, e fondamentalmente vi permette di richiedere feedback della vostra app esattamente con la stessa applicazione che utilizza Windows per richiedere feedback di sistema. Il tutto senza passare dallo store, in maniera totalmente anonima. Poi se l'utente vuole essere ricontattato, voi potete ricontattarlo, ma in maniera totalmente anonima se l'utente preferisce. E quindi questo aiuta molto e invoglia molto, per cui il mio consiglio è: quando andate a creare app che targettizzano Windows 10, inserite la parte di app feedback, perché è veramente molto importante. Parlando di analytics, sono state aggiunte tutta una serie di analytics. Adesso vado veloce perché su queste cose ci si potrebbe spendere delle ore. La cosa interessante è che già nello store avevamo la possibilità di scaricare i dati in formato Excel e di vedere una serie di grafici. La cosa bella è che è stato reso disponibile un DevCenter Content Pack per il Power BI. Power BI è un servizio di Microsoft gratuito che può essere utilizzato per fondamentalmente vedere tutta una serie di dati gratuito per certi tipi di utilizzi naturalmente. Utilizzando Power BI per il Dev Center, noi possiamo creare dei report custom sui dati del Dev Center. Naturalmente è stata pubblicata la nuova app per il Dev Center che potete scaricare dallo store, ma soprattutto le Analytics API potete utilizzarle per crearvi voi un'app per monitorare esattamente e solo i feedback che vi interessano. Vi rimando alla sessione P505 perché è veramente, veramente interessante quello che posso fare. Se voi volete costruirvi un vostro sistema di analytics da vendere ad altri, potete addirittura chiedere l'integrazione del vostro sistema di analytics con lo store. La parte di sperimentazione è quella che mi ha colpito di più, perché fondamentalmente permette di inserire all'interno della vostra app dei controlli, del codice che abilitate e disabilitate direttamente dal Dev Center. Questo che cosa significa? Che fondamentalmente voi nel Dev Center create dei gruppi su cui andate a abilitare la funzionalità di sperimentazione, create magari delle impostazioni, quindi posso dire abilita un certo bottone, disabilita un certo bottone, abilita una funzionalità, disabilita una funzionalità, e poi posso chiedere al Dev Center di variare la percentuale di utenti che vedono la funzionalità oppure no. Ad esempio posso dire solo al 10% di utenti scelti a caso mostrargli questa funzionalità per vedere se piace, ma non a tutti contemporaneamente, la mostriamo solo a un 10% per vedere qual è l'ingaggio all'interno della vostra app di particolari utenti, oppure potete dire abilito questa funzionalità solo a quei gruppi che avevamo già utilizzato per fare il package flighting. Questa è una cosa veramente interessante, scriveremo dei blog post a riguardo, vi invito a vedere le due sessioni, la 510 e la 512, perché sono veramente interessanti. La 512, tra l'altro, è molto interessante perché, sempre utilizzando questo meccanismo, vi permette di mandare delle push notification solo a particolari gruppi di utenti. Quindi vi permette fondamentalmente di scegliere gli utenti a cui mandate le push notification in base al comportamento di questi utenti e al fatto se fanno parte di certi profili oppure no, e questa è veramente una cosa potente perché magari vi permette di non inviare notifiche irrilevanti, ad esempio notifiche legate a una certa funzionalità ad utenti che non hanno abilitato quella funzionalità. Quindi facendo un attimo il punto di quello che ci avete chiesto, è importante identificare i gruppi di utenti su cui abilitare queste cose. Abbiamo introdutto l'audience segmentation. Attenzione, quelle marcate con l'asterisco, quindi l'audience segmentation e alcune di quelle successive saranno disponibili probabilmente quest'estate. Un'altra delle cose che ci avete chiesto è: voglio fare in modo che gli utenti continuino a utilizzare l'app una volta che l'hanno installata, e quindi abbiamo introdotto all'interno delle property Microsoft la possibilità di comprare delle campagne pubblicitarie per reingaggiare gli utenti, cioè queste campagne pubblicitarie verranno mandate solo agli utenti che su quella macchina hanno installato l'applicazione, e gli verrà fondamentalmente detto: perché non hai più lanciato quell'applicazione? Naturalmente il contenuto del banner lo decidete voi, però ad esempio guarda che hai l'app del Dev Center installato, sei andato a vedere gli ultimi download delle tue app? Questo naturalmente per fare un esempio neutro. Oppure guarda che hai l'app di Minecraft, sei andato a vedere gli ultimi mondi che sono stati rilasciati? E naturalmente questo lo potete fare con le vostre app. E poi dicevamo, avevamo bisogno di ottimizzare l'esperienza degli utenti senza creare 50.000 beta, abbiamo introdotto la possibilità di fare le sperimentazioni e il testing per abilitare e disabilitare dinamicamente le funzionalità, e volevamo sapere bene che cosa sta facendo le app, e abbiamo le Analytics API e tutta la parte di Power BI. Abbiamo quasi finito. C'è tutta una parte di notifiche e suggerimenti dentro il Dev Center. Ogni volta che andate nel Dev Center, se ci sono state novità, vi verranno segnalate. Avete la possibilità di partecipare ai survey e c'è, come vi dicevo prima, la nuova app del Dev Center. Sulla parte di monetizzazione, fondamentalmente ci sono anche una serie di cose. Abbiamo detto i bundle, abbiamo detto le offerte speciali, abbiamo detto i contenuti scaricabili. Arriverà il Facebook Audience Network SDK. C'è la possibilità, utilizzando il nuovo controllo per la pubblicità, di avere i video interstitial e i banner interstitial all'interno di contenuti attivi. Abbiamo la possibilità di fondamentalmente, se io faccio un'app musicale e da quell'app faccio andare l'utente sullo store a comprare della musica o a comprare dei video, posso ottenere dei referral e in più ho tutta una parte di Bing Intent Ads che fondamentalmente è basata sul machine learning e fondamentalmente permette di proporre agli utenti degli ads che sono dedicati e che quindi abbassano il costo dell'ad e permettono di fornirgli fondamentalmente un servizio e non, fra virgolette, un fastidio di proporgli delle app che all'utente non interessano. È stata una puntata più lunga del previsto, per essere un pilota va bene probabilmente anche così. I takeaway principali sono: lo store sta lavorando con i developer per far crescere l'ecosystem. Entrate se siete interessati nel Developer Insider Program, mandate feedback, seguite perlomeno le due sessioni principali che sono la B807 e la B839 che parlano proprio della parte di store, ma su ognuno dei punti, quelli dove c'era sotto l'iconcina di Channel 9, c'è una sessione da 20 minuti dedicata a quel punto lì. Vi interessa sapere come integrare la feedback? Ci sono gli esempi di codice. Vi interessa come utilizzare le analytics? Andateveli a vedere. Spero che questo formato vi sia piaciuto e vi do appuntamento alle prossime episodi. Grazie a tutti.